allora noi ripartiamo con il libro di Isaia, vediamo di andare avanti con la nostra lettura.
Procedere con certa sollecitudine. Siamo alle prese con il libro della consolazione di Israele, dal capitolo 40, e ne avremo fino al capitolo 55, il cosiddetto Deutero Isaia. Nel tempo dell'esilio a Babilonia, un profeta che è rimasto anonimo e che raccoglie l'eco di movimenti profondi che stanno agitando gli animi di coloro che, messi duramente alla prova per il dramma nel quale il popolo è stato coinvolto, e stanno constatando che Dio parla ancora, che la parola di Dio è ancora viva, è ancora attiva, è ancora rivelatrice di una volontà d'amore che è instaurata mediante il rapporto d'alleanza, è confermata nel momento in cui quel rapporto è stato tradito, e l'esilio è la macroscopica dimostrazione di un fallimento storico nel quale il popolo è stato trascinato e dunque frantumato, disperso, Gerusalemme distrutta, il Tempio profanato, il culto interrotto, e in questo contesto la parola di Dio è ancora all'opera. Ed ecco il nostro profeta che diventa ascoltatore della parola e annunciatore di essa in questa situazione così drammatica. E d'altra parte è proprio l'esperienza dell'esilio che costituisce nella storia della salvezza un momento determinante di crescita per quanto riguarda la liberazione e purificazione del cuore, per quanto riguarda il rapporto con il mondo e con la moltitudine dei popoli. Nel frattempo, come sappiamo, coloro che sono esuli a Babilonia o nei dintorni sono alle prese con delle notizie che stanno pregiudicando in maniera molto vistosa la solidità del regno babilonese, perché un giovane principe persiano, Ciro, come noi già sappiamo per altra via, ha assunto in seguito a certe vicende la posizione del sovrano nel regno di Media, e da quel momento Ciro sta guidando un esercito alla conquista di tutti i territori confinanti, e anche il regno di Babilonia ormai è raggiunto dall'onda determinata dalla irruenza estremamente efficace dal punto di vista della strategia. La conquista dei territori si sta espandendo in molteplici direzioni, e anche il regno di Babilonia sta per essere coinvolto in questa vicenda. Ed ecco una novità che sta riequilibrando e che determinerà nel giro di qualche anno tutta una risistemazione del sistema internazionale. E per coloro che sono in esilio a Babilonia, la notizia è motivo di commozione per un verso, ma anche motivo di imbarazzo per altro verso, perché, e adesso ce ne renderemo conto, coloro che sono in esilio ormai da alcuni decenni a Babilonia, forse siamo già la seconda, in qualche caso la terza generazione, in un modo o nell'altro sono assimilati a Babilonia. E quindi essere ormai divenuti culturalmente, mentalmente, tentando di inserirsi anche in modo socialmente gratificante nel mondo babilonese, significa essere diventati dei babilonesi e quindi essere coinvolti in prospettiva in quella che si può configurare ormai come la disfatta del regno babilonese, che nel giro di meno di un secolo sarà travolto. E dunque la situazione, vi dicevo, diventa ancora più imbarazzante di quello che già non possiamo considerare il fatto che in sé e per sé così desolante di quella sconfitta storica che segna la storia del popolo e che ha costretto i profughi a cercare riparo qua e là e ha cancellato il regno di Giuda con tutti gli addentellati. Ed ecco, consolate il mio popolo perché c'è una parola rivolta al cuore di Gerusalemme. Quando Gerusalemme è un ammasso di rovine, quando il popolo è disperso, quando il popolo è alle prese con i dati così pesanti del proprio fallimento storico, quando il popolo è alle prese con le conseguenze di un'alleanza tradita, ed ecco il mio popolo, dice il Signore, la parola è rivolta al cuore di Gerusalemme, c'è ancora un cuore che la parola di Dio sa interpellare in quella città, ma c'è un cuore nel popolo che sembra aver perso una sua fisionomia oggettiva, riconoscibile sulla scena pubblica del mondo, eppure c'è ancora quel popolo e c'è ancora un cuore nell'animo, nella coscienza, nella profondità del vissuto di ogni fedele che partecipa di questa grande avventura. Parlate al cuore di Gerusalemme, al cuore di coloro che sono in esilio. Ed ecco qui, leggevamo fino al capitolo 44, versetto 23. Dal versetto 24 del capitolo 44, adesso faremo un, come vi ho promesso in modo piuttosto sollecito, una certa corsa in avanti, perché dobbiamo o dovremmo arrivare al capitolo 48, alla fine del capitolo 48. È come se potessimo, in base ai suggerimenti di alcuni studiosi, peraltro suggerimenti perfettamente opportuni, e individuare nell'ambito del libro della Consolazione, dal capitolo 40 al capitolo 55, una prima parte fino al capitolo 48 e poi una seconda parte nei capitoli seguenti. La prima parte è orientata verso Babilonia, la seconda parte è orientata verso Gerusalemme. Questo non significa negare il fatto che nella prima parte già ci sono riferimenti a Gerusalemme, nella seconda parte il ricordo di Babilonia non viene mai meno, ma la prima parte è costituita da oracoli, poemi, messaggi, testimonianze che ci trasmettono la riflessione del nostro profeta in ascolto della parola circa quello che sta succedendo a Babilonia. La seconda parte è in maniera più precisa orientata verso Gerusalemme. Abbiamo letto fino al versetto 23 del capitolo 44, nel versetto 23 leggevamo a suo tempo: esultate cieli, un testo innico in questo versetto 43 che segna una svolta che ci ha suggerito e mi ha suggerito di interrompere qui la lettura a suo tempo, e adesso ripartiamo dal versetto seguente una composizione che ci conduce fino al versetto 8 del capitolo 45 adesso, e questa composizione possiamo strutturare riconoscendo tre elementi. Il centro di questa composizione nei versetti da 1 a 5 del capitolo 45, dove l'attenzione è rivolta direttamente a Ciro. Ma già nel primo elemento della composizione, e sono i nostri versetti qui subito sotto gli occhi di tutti, da 24 a 28, questo primo elemento della composizione celebra l'iniziativa del Signore, che realizza un suo progetto, che è sempre nei termini di una assoluta gratuità, espressione della sua sovranità. Nell'ordine cosmico della realtà e nell'ordine storico degli eventi. È il Signore che parla, dice: il Signore che ti ha riscattato, che ti ha formato fin dal seno materno, sono io. Dunque è il Signore che parla in prima persona tramite il profeta, ed è il Signore che celebra lui a suo modo il prestigio della sua iniziativa gratuita protagonista nella creazione dell'universo, nella conduzione della storia umana. Infatti leggiamo: sono io il Signore che ho fatto tutto, che ho spiegato i cieli da solo, ho disteso la terra, chi era con me? Ecco, vedete, cieli e terra è la totalità delle creature nell'universo. E quindi versetti 25 e 26: io svento i presagi degli indovini. Adesso c'è di mezzo lo svolgimento della storia umana e il riferimento a coloro che sono nella cultura dell'Oriente, nella cultura babilonese in particolare, impegnati a interpretare gli avvenimenti della storia. Gli indovini di cui si parla qui, i maghi, gli astrologhi, i sapienti. Ebbene, io svento i presagi degli indovini, dimostro folli i maghi, costringo i sapienti a ritrattarsi, trasformo in follia la loro scienza, confermo la parola dei suoi servi. I servi sono i profeti. Vedete, la storia dell'umanità non è interpretabile da parte di quei personaggi, è invece l'ascolto della parola che fornisce ai servi del Signore gli elementi che consentono loro di riconoscere il protagonismo che è del Signore in una dimensione ecumenica che, come sappiamo dall'inizio della nostra lettura, è caratteristica inconfondibile di questi messaggi e della teologia del nostro profeta Deutero Isaia. Una visione della storia che si apre su uno scenario universale, è la moltitudine dei popoli che è coinvolta in questa vicenda, e vedete, l'esperienza dell'esilio è diventata per il popolo dell'alleanza, per Israele, l'occasione determinante per crescere nella coscienza di essere inserito in quanto popolo dell'alleanza, ma inserito in una storia dove il protagonismo del Signore ha un'efficacia universale, è la storia di tutti i popoli, è l'unico Signore creatore dell'universo, e questo percorso di uscita da un atteggiamento provinciale, di chiusura, di autoreferenzialità è stato uno dei frutti più preziosi e più fecondi di quella drammatica esperienza vissuta da Israele in esilio. E allora qui stavo leggendo: confermo la parola dei suoi servi, compio i disegni dei suoi messaggeri, sono i servi e i messaggeri inviati a lui, i suoi servi, i suoi messaggeri di Israele, il popolo che è convocato per ascoltare la parola, e gli ascoltatori della parola in maniera esplicita e esemplare sono i profeti. Io dico a Gerusalemme sarai abitata, vedete, parola del Signore, e alle città di Giuda sarete riedificate e ne restaurerò le rovine. Io dico all'oceano prosciugati, e vedete tutto questo nel contesto in cui si ritorna al cosmo, ne parlavamo nel versetto 24, l'universo, cieli e terra, ma l'universo, la totalità delle creature tra cielo e terra sono al servizio della storia, di quella storia nella quale il protagonismo del Signore realizza questa opera che sfugge al controllo, alla interpretazione, proprio al discernimento dei sapienti di questo mondo. La presenza operosa del Signore che sta realizzando un evento creativo che riguarda il popolo per cui si apre la strada del ritorno, la strada della conversione, la strada del riscatto. Ma vedete, quello che riguarda Israele nella prospettiva di un nuovo insediamento nella terra, la ricostruzione della città, ci sarà di mezzo anche il Tempio e quello che avverrà successivamente, ma quello che riguarda Israele in realtà diventa segno rivelativo di come il Signore vivente, Lui, il Dio di Israele, ma Lui è il protagonista della storia universale, dove tutti i popoli sono partecipi di un unico grande disegno e tutta la creazione fa da scenario all'interno del quale questo disegno si compie. Ecco, versetto 27, io dico all'oceano prosciugati, faccio inaridire i tuoi fiumi, io dico a Ciro, ecco che compare Ciro, mio pastore, ed egli soddisferà tutti i miei Ciro il pagano, Ciro il persiano, Ciro che è personaggio perfettamente all'oscuro di quello che il nostro profeta sta recependo nel suo ascolto, nella conversazione con gli altri esuli alla pari di lui a Babilonia, e sta riproponendo come messaggio di consolazione per la sua gente, e Ciro non ne sa niente, ma Ciro, vedete, è definito niente meno che mio pastore, dice il Signore, ed egli soddisferà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme sarai riedificato e al Tempio sarai riedificato dalle fondamenta. Dunque Ciro è al servizio del Signore, vedete, gli eventi della storia umana, anche là dove sembrano dominati da potenze grandiose, perché qui è la scena del mondo che sta cambiando, equilibri che coinvolgono una quantità estremamente complessa di popoli in quelle regioni, e tutto sta cambiando, ma il Signore è il protagonista. E allora l'oracolo centrale, qui rivolto direttamente a Ciro, proprio a lui, dal versetto 1 al versetto 5, un oracolo di investitura. Dice il Signore al suo eletto, dice di Ciro. Vedete che il termine eletto traduce il termine ebraico Mashiach. Mashiach vuol dire Messia. E qui il titolo di Mashiach, che ancora non ha quel significato pregnante che noi gli attribuiamo, ma comunque ha un significato certamente impegnativo. E il titolo di Mashiach, unto, Christos, in greco, è attribuito a Ciro. Ciro è il mio Messia. Io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Vedete le conquiste di Ciro, sta mietendo vittorie una dopo l'altra, regni, re, città e tutto il resto. Io marcerò davanti a te, è il Signore, vedete, che conferisce a Ciro questa dimostrazione di potenza per cui si sta insediando come sovrano di una moltitudine di popoli che a lui si debbono arrendere, si debbono consegnare. Io marcerò davanti a te, Signore che parlo, spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro, ti consegnerò tesori nascosti e le ricchezze ben celate a Ciro. E adesso da qui siamo alla metà del versetto 3, si arriva al versetto 5, perché tu sappia che io sono il Signore. Vedete qui, il nostro profeta allude a una conversazione a tu per tu tra il Signore e Ciro. Tu sappia, ma Ciro non ne sa niente, ma perché tu sappia che io sono il Signore, Dio di Israele, io sono il Dio di Israele, ma il Dio di Israele chiama te per nome, per nome. Vedete, c'è una relazione con Ciro. Con Ciro è qui il caso esemplare, vedete, è la presenza sulla scena del mondo, nel corso della storia umana, di ogni creatura. Qui Ciro è un personaggio imponente, ma quel che vale per Ciro vale per ogni essere umano che è coinvolto in una vicenda aperta al coinvolgimento ecumenico, e di quella vicenda protagonista è il Signore. E vedete, quel che riguarda Israele emerge come un criterio interpretativo di quello che è il significato della storia universale. Io chiamo te per nome, Ciro, è una relazione di intimità. Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome, vedete? Non c'è contraddizione tra l'essere Israele, il popolo del Signore, e gli altri popoli, che non sarebbero i popoli del Signore. È proprio perché Israele è il mio popolo, io ti chiamo per nome. Vedete che questa chiamata di Israele per essere il popolo dell'alleanza, mio eletto, mio servo, dice il Signore, questa presenza di Israele è presenza che si inserisce in un disegno dove l'intarsio della molteplicità di presenze raccoglie e valorizza la partecipazione di tutti gli altri popoli e di Ciro e anche di tutti gli sconosciuti del mondo. Per amore di Israele io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo sebbene tu non mi conosca, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore, non v'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio. E qui dice ti renderò spedito nell'agire, è un problema di traduzione, ti conferisco l'investitura, mettiamola così, anche se tu non mi conosci. E di seguito adesso, dal versetto 6, il terzo elemento della composizione, dove nuovamente il Signore celebra l'elogio di se stesso, perché sappiano dall'Oriente fino all'Occidente che non esiste Dio fuori di me. È il Signore che tramite il profeta sta proclamando il motivo del suo trionfo. Io sono il Signore, non v'è alcun altro. Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura. Io, il Signore, compio tutto questo. Stillate cieli dall'alto. Ecco che il testo che stiamo leggendo si conclude in una prospettiva innica, ancora una volta, con questo versetto 8, che, vedete, è una delle antifone che assumono il ruolo di voce dominante nella novena di Natale. Rorate cieli de superet nubes pluant just. Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia. Et nubes pluant justum, traduce la Vulgata, per cui giustizia diventa giusto, lo dice anche la nota, e nella traduzione in latino il sostantivo giustizia diventa il giusto, lui, si apra la terra e produca la salvezza, e nella traduzione in latino diventa il Salvatore. E germogli insieme la giustizia, io il Signore ho creato tutto questo. Dunque, vedete, il Signore, creatore dell'universo, protagonista della storia umana, interviene in maniera tale da ridurre tutti gli eventi della storia umana in obbedienza alla sua parola creatrice, parola che cerca corrispondenza nella relazione con la creatura umana. È l'intenzione originaria che ha ricevuto un rifiuto, e il caso del fallimento di cui è stato responsabile il popolo di Israele è una conferma macroscopica di quel fallimento, che è il peccato dell'umanità intera, il rifiuto dell'iniziativa del Signore, la mancata corrispondenza alla sua volontà d'amore. Ma adesso, vedete, quella volontà d'amore è più forte del rifiuto. Quella volontà d'amore è presente nel mondo, è protagonista della storia umana in maniera tale da dimostrare che la comunione tra il cielo e la terra è realizzata, tra la volontà di Dio nel suo segreto originario e la libertà umana redenta, restaurata, riconciliata, riscattata, rieducata. Questa comunione è dimostrazione piena e definitiva della vittoria di Dio, della gloria di Dio, della santità di Dio. Io il Signore ho creato tutto questo. Vedete, la pioggia dal cielo ed ecco la terra che produce. E questa comunione tra cielo e terra è l'intenzione originaria, l'iniziativa gratuita nell'amore del Dio vivente. Per questo ha creato, per questo ha chiamato l'uomo a una relazione libera corrispondenza nella gratuità dell'amore, ed ecco un disegno originario che adesso si sta affermando vittorioso sulla scena del mondo, nel corso di una storia umana, laddove c'è da registrare tutto il carico di pesanti conseguenze, drammatiche, tragiche, dolorosissime conseguenze prodotte dal peccato. Ma l'intenzione originaria del Dio vivente è vittoriosa. Fatto sta che adesso, di seguito, versetti da 9 fino a 15, un oracolo che riprende proprio un'affermazione, riprende naturalmente a modo suo, un'affermazione che io adesso esprimevo a modo mio. Qui c'è di mezzo la libertà del Signore, una libertà che nessuno può mettere in discussione, una libertà che dimostra di essere in grado di travolgere qualunque obiezione, qualunque contraddizione. Leggo qui due interrogativi. Il primo: potrà forse discutere con chi lo ha plasmato un vaso tra altri vasi di argilla? Dirà forse la creta al vasaio: che fai? Primo interrogativo. Qui tra l'altro c'è un guai di mezzo. Ma guai a questo! È mai possibile che la creta protesti con il vasaio? Non è possibile. Secondo interrogativo: oppure la tua opera non ha manichi? Beh, questo interrogativo va insieme con quello che abbiamo appena letto. La creta non può protestare con il vasaio che l'ha plasmato. Ecco il secondo interrogativo, versetto 10. Chi oserà dire a un padre, il generato, al generante, che cosa generi, o a una donna, che cosa partorisci? Dunque, il generato non può sindacare la libertà del generante. E qui vedete la libertà del Signore che è in questione, libertà sovrana, libertà vittoriosa, quella libertà per cui la sua volontà d'amore è protagonista nella storia umana di quell'impresa per cui la storia derelitta di un popolo che ha rinnegato l'alleanza, la storia derelitta dell'umanità che porta le conseguenze del peccato e l'esilio primario, come noi ben sappiamo, è l'esilio dalla vita, è l'esilio dalla vocazione alla vita, è l'esilio dal giardino della vita, e l'umanità è esule nella sua condizione creatura che ha tradito la propria vocazione originaria, la creatura umana esule dalla vita. Ebbene, la libertà sovrana del Signore che è operante e vittorioso là dove l'esilio dalla vita dell'umanità viene ridotto in obbedienza alla sua originaria volontà d'amore. E infatti dice il Signore, il Santo di Israele che lo ha plasmato, versetto 11, volete interrogarmi sul futuro dei miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani? Ecco, io ho fatto la terra e su di essa ho creato l'uomo, io con le mani ho disteso i cieli. Vedete, questi orizzonti sono amplissimi, l'esperienza dell'esilio è determinante per aprire nella coscienza dei fedeli del popolo di Israele questo spettacolo che coinvolge l'umanità intera. Io con le mani ho disteso i cieli, tutto ciò che è sotto la volta del cielo, do ordine a tutte le loro schiere, tutto quello che è nello spazio e nel tempo. Io l'ho stimolato, adesso più esattamente questo l'ho stimolato fa riferimento ancora una volta a Ciro. Io l'ho stimolato per la giustizia, ci ho pensato io, spianerò tutte le sue vie, Ciro. Egli, Ciro, ricostruirà la mia città e rimanderà i miei deportati senza denaro e senza regali, dice il Signore degli eserciti. Vedete, non c'è bisogno neanche di pagarlo, non è prezzolato Ciro, non ha bisogno di una tangente Ciro. Farà questo gratuitamente, dice il Signore degli eserciti. E insiste, versetti 14 e 15, così dice il Signore, le ricchezze d'Egitto e le merci dell'Etiopia, i Sabei dall'alta statura, vedete qui come lo scenario si amplia e questi nomi che sono riferiti a popolazioni che possiamo ben identificare valgono poi come riferimenti emblematici alla moltitudine dei popoli in ogni luogo e per tutti i tempi della storia umana. Le ricchezze dell'Egitto, le merci dell'Etiopia, i Sabei dall'alta statura, questi sono i vattussi, passeranno a te e saranno tuoi. Ti seguiranno in catene, si prosteranno davanti a te, ti diranno supplicanti, solo in te Dio e non ce n'è altri, non esistono altri dei. Veramente tu sei un Dio, questo versetto 15 è come il commento di quel che abbiamo appena letto. Vedete, tutti i popoli qui descritti alla maniera di vassalli che si adeguano a un nuovo ordinamento del potere universale. Quel che conta è esattamente questo coinvolgimento universale all'interno di un disegno che è unico e che ha come suo paradigma interpretativo quello che riguarda Israele, popolo che viene riscattato dall'esilio. E perché adesso è la strada del ritorno alla vita che si apre per l'umanità che è esule dal giardino. E allora qui nel versetto 15 vi dicevo, una specie di commento, una specie di glossa marginale che poi è stata inserita direttamente nel testo, qualche copista che sul bordo della colonna scrive veramente tu sei un Dio che ti nascondi, Dio di Israele, Salvatore. come Dio si nasconde nella storia umana e come nella storia umana Dio dimostra di essere, attraverso vicende che sembrano così irreparabili, così devastanti, espressione così clamorosa di un fallimento, come questa storia umana è abitata dal Dio vivente che fa di questo suo nascondimento in realtà lo strumento del suo protagonismo. Tutto, vedete, va sempre verso l'incarnazione, che è il compimento di tutta la storia della salvezza, e tutto va verso l'evento redentivo, di quella parola che si è fatta carne, di quel figlio che si è fatto uomo e che ha determinato la ricomposizione del rapporto di comunione indissolubile tra il cielo e la terra, e tra la terra e il cielo. Ma adesso andiamo avanti rapidamente, perché qui dal versetto 16 leggiamo un testo dove riaffiora quella nota polemica che già abbiamo incontrato altre volte circa i culti idolatrici che sono dominanti nel mondo, i popoli di questo mondo, ma anche il popolo di Israele in realtà è stato contaminato dall'idolatria. E a questo riguardo l'esilio è appunto il percorso storico che è divenuto per il popolo di Israele, come già sappiamo, motivo determinante per scrollarsi di dosso incrostazioni idolatriche che sono sempre pesantissime, ed ecco l'unico Signore, l'unico. Fatto sta che bisogna leggere: saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui, se ne andranno con ignomini fabbricanti di idoli. Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne, non patirete confusione o vergogna per i secoli eterni. I fabbricanti di idoli. E d'altra parte, in questa complicità con l'idolatria che è dominante nel mondo, Israele è stato già denunciato e rigorosamente contraddetto, e poiché così dice il Signore, che ha creato i cieli, lui ha creato i cieli, egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile, e l'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Vedete, è lui che ha creato la terra perché fosse abitata, perché la terra fosse speculare al cielo, perché la terra fosse abitata dalla creatura umana chiamata nella libertà a corrispondere alla intenzione gratuita nell'amore del creatore. L'ha creata non come orrida regione, orrida dice tohu in ebraico, è un termine che compare nel primo racconto della creazione, quando in principio Dio creò il cielo e la terra era immersa nell'abisso, era invisibile e buia, tohu va bohu, era il caos. Invisibile e buia, qui tohu vedi viene tutto con orrida regione, tohu, il caos. La creazione è l'opera di ordinamento mediante il quale il caos originario viene composto in obbedienza a un disegno che apre gli spazi e colloca all'interno di essi le creature adeguate e misura l'insieme con le scadenze del tempo. È l'ordinamento dell'universo, il passaggio dal caos al cosmo, all'ordine. Ebbene, l'ha plasmata perché fosse abitata la terra. E io sono il Signore e non ce n'è altri. Io non ho parlato in segreto, vedete, in un luogo di una terra tenebrosa. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe: cercatemi in un'orrida regione. Non sventiamo a cercare nell'assurdo, nel caos. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette. E la parola creatrice del Signore è parola che chiama a corrispondere a una iniziativa che colloca la creatura umana, che è nella libertà in grado di corrispondere, nel contesto di una comunione cosmica. Io non mi sono rivolto alla creatura umana, qui è la discendenza di Giacobbe che assume un rilievo esemplare, perché prendesse posizione in un contesto dove il caos è dominante, ma proprio ho chiamato la creatura umana a prendere posizione in un contesto nel quale il cosmo si viene configurando come manifestazione di un ordine che in tutto e per tutto è favorevole, è predisposto proprio per promuovere quella relazione diretta nella comunione della vita tra il creatore e la creatura umana. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette. E adesso di seguito qui: radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni. Vedete che qui addirittura c'è un oracolo rivolto ai superstiti delle nazioni, a tutti i popoli. Radunatevi, i superstiti delle nazioni. I superstiti, tra l'altro, vedete, sono i reduci, quindi qui c'è l'allusione comunque ben riconoscibile alla condizione di esilio come esperienza universale. La storia dell'umanità, popolo e popolo, nazione e nazione, con tante trasformazioni, tanti passaggi nel tempo, di luogo in luogo, ed ecco questa umanità che è alle prese con itinerari di esilio, di smarrimento, di deportazione, di sradicamento, e questo vedete diventa poi un criterio di riconoscimento universale, e quello che capita a Israele è un segno rivelativo che diventa criterio valido per interpretare l'orientamento della storia di tutte le nazioni che sono alle prese con le vicende che assumono l'aspetto pesante, qualche volta schiacciante, altre volte proprio mostruoso, di uno sprofondamento in uno stato di esilio senza sbocchi. E invece radunatevi, venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni. Non hanno intelligenza coloro che portano un loro legno scolpito, vedete, non è il culto idolatrico che può valere come garanzia di superamento del problema. Pregano un Dio che non può salvare, manifestate, portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire quelle cose da molto tempo e predetto ciò fin da allora? Non sono forse io? Io di queste cose già parlavo, vedete, c'è di mezzo la storia passata, l'intervento dei profeti, in tanti modi sono già intervenuti a questo riguardo. Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto e Salvatore non c'è fuori di me. Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra. Un invito più ecumenico di così non potrebbe essere. Paesi tutti della terra. Vedete che il passaggio verso l'esilio per Israele non è la dimostrazione di come abbiamo ricevuto un dono, non abbiamo meritato granché, ma abbiamo ricevuto un dono che riguarda noi, proprio noi, e ci distingue da tutto il resto della moltitudine umana. E invece l'esilio è proprio il percorso che conferisce a Israele quella identità così singolare per cui assume la responsabilità di un interprete, è una responsabilità profetica, di una testimonianza che è offerta a tutti i popoli della terra, perché l'umanità intera è convocata per radunarsi, per volgersi a Lui e per intraprendere così gli itinerari della salvezza, che sono gli itinerari del ritorno alla vita, per tutti gli uomini che sono esuli dalla vita, paesi tutti della terra, volgetevi a me, perché io sono Dio e non ce n'è altro, lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la verità, una parola irrevocabile, davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua, si dirà, solo nel Signore si trovano vittoria e potenza, verso di Lui verranno coperti di vergogna quanti premevano d'ira contro di Lui, nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele. Di seguito, vedete che nel capitolo 46 ormai, in continuità con quel che abbiamo appena letto, l'evidenza di come le divinità babilonesi qui espressamente citate certamente non hanno alcuna efficacia, ma vedete che qui il discorso è rivolto ai fabbricatori di idoli ed è rivolto al popolo che attraverso l'esperienza dell'esilio ha subito, possiamo ben comprendere, l'invito a adeguarsi, ad assimilarsi, ad accogliere e in qualche modo a celebrare il fascino di Babilonia, la potenza vittoriosa, un modo per recuperare qualche spazio di dignità, di rispettabilità sociale, ed ecco qui l'accenno ai compromessi, l'accenno alle situazioni ambigue rispetto alle quali il popolo adesso proprio attraverso l'esperienza dell'esilio viene chiamato a intraprendere un discernimento radicale, un discernimento che per l'appunto sia espressione di quella novità che si sta rivelando, per cui il tempo dell'esilio non è il tempo della assimilazione al mondo dei pagani, è il tempo del passaggio attraverso quel mondo di cui si condivide la storia, ma per essere nel mondo dei pagani sacramento della unicità del Signore. E allora qui dice, a terra è Bel è divinità babilonese, rovesciate Nebo, pure lui, i loro idoli sono per gli animali e le bestie, caricati come loro fardelli, come peso sfibrante. Qui l'immagine di questi simulacri che vengono caricati su dei carri per essere trasportati altrove. Peso sfibrante, sono rovesciati, sono a terra insieme, vedete, pesantissima questa devozione idolatrica. Non hanno potuto salvare chi li portava ed essi stessi se ne vanno in schiavitù. Già, quella che sembrava l'espressione solenne, grandiosa della potenza vincitrice, in realtà si dimostra un carico schiacciante, mortificante. Ascoltatemi, casa di Giacobbe, ecco. Vedete, a voi tutti i superstiti della casa di Israele, voi portati da me fin dal seno materno, vedete che l'idolatria si esprime nelle forme di quel carico che schiaccia. E d'altra parte l'idolatria babilonese, come già vi dicevo, aveva il suo fascino. E mentre sono io che vi ho portati, che vi ho preso in braccio, che mi sono fatto carico di voi, e io, vedete, vi ho portati fin dal seno materno, sorretti fin dalla nascita, fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie, come ho già fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. A chi mi paragonate e mi assomigliate? Adesso versetto 5. Vedete qui la polemica con la pesantezza desolante di quelle devozioni idolatriche che in realtà non salvano, anzi mortificano. E adesso a chi mi paragonate, mi assomigliate, a chi mi confrontate quasi fossimo simili, traggono l'oro dal sacchetto, pesano l'argento con la bilancia, pagano un orefice perché faccia un Dio, che poi venerano e adorano, lo sollevano sulle spalle e lo portano, poi lo ripongono sulla sua base, sta fermo, non si muove più dal suo posto, ognuno lo invoca ma non risponde, non libera nessuno dalla sua angoscia. E di seguito ricordatevelo e agite da uomini. Adesso, vedete, rispetto all'inerzia degli idoli, pure venerati, celebrati con tanto fervore a Babilonia, adesso invece l'urgenza operosa del Signore che interviene con la sua parola, e la sua parola è parola creatrice, parola fattiva. Ecco, ricordatevelo e agite da uomini, rifletteteci, o prevaricatori. Ricordatevi i fatti del tempo antico, perché io sono Dio e non ce n'è altri, sono Dio, nulla è uguale a me, io dal principio annuncio la fine e molto prima quanto non è stato ancora compiuto. Io che dico, il mio progetto resta valido, io compierò ogni mia volontà. Io chiamo dall'Oriente l'uccello da preda, da una terra lontana. Qui è di nuovo Ciro, che emerge nel messaggio. Da una terra lontana l'uomo dei miei progetti. Così ho parlato e così avverrà, l'ho progettato e così farò. Ascoltatemi. Voi che vi perdete di coraggio, ed adesso sono interpellati proprio gli esuli che a Babilonia, scoraggiati, avviliti, mortificati, smarriti, e poi si sono aggrappati all'offerta di assimilazione all'ambiente, alla cultura, alla religiosità dei babilonesi, ed ecco, ascoltatemi voi che vi perdete di coraggio, che siete lontani dalla giustizia. Faccio avvicinare la mia giustizia, non è lontana, la mia salvezza non tarderà. Io dispenserò in Sion la salvezza a Israele, oggetto della mia gloria. E qui, adesso, nel capitolo 47, la visione di Babilonia disfatta. La potenza babilonese, la grandezza babilonese, lo splendore babilonese, ed ecco cinque strofe di quello che possiamo ben interpretare come un lamento per come è ridotta Babilonia, la nostra Babilonia. Già, siamo in esilio, e non soltanto perché trasferiti geograficamente in un'altra regione, anche perché il mondo cambia attorno a noi, già siamo in esilio per questo, e siamo a Babilonia. Cinque strofe. Prima strofa, versetto da 1 a 4. Scendi e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babilonia, siedi a terra senza trono, figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata tenera, dice voluttuosa la mia Bibbia, tenera e delicata, non voluttuosa in questo caso. Qui vedete, abbiamo a che fare con la Babilonia sovrana che diventa schiava. Prendi la mola, macina la farina, togliti il velo, sollevi i lembi della veste, scopriti le gambe attraverso i fiumi, si scopre la tua nudità, si mostri la tua vergogna. Prenderò vendetta e nessuno interverrà, dice il nostro Redentore, che si chiama Signore degli Eserciti, il Santo di Israele. Ecco, Babilonia che sedeva sul trono, adesso siede a terra. Babilonia nella polvere, tenera e delicata, perché compiaciuta nell'esercizio della sovranità, e adesso invece schiava. Seconda strofa, dal versetto 5 al versetto 7. Adesso siedi in silenzio e scivola nell'ombra, figlia dei Caldei e Babilonia, perché non sarai più chiamata signora dei regni. Qui c'è di mezzo la signoria nel senso della potenza e nel senso della prepotenza. La prepotenza di Babilonia, vedete, non solo la sua posizione di sovrana Babilonia, ma nell'esercizio del potere Babilonia, ha dimostrato di essere intransigente, spietata. Leggo: ero adirato contro il mio popolo, avevo lasciato profanare la mia eredità, perciò lo misi in tuo potere, Babilonia. Ma tu non mostrasti loro pietà, spietata. Perfino sui vecchi facesti gravare il tuo giogo pesante. Tu pensavi sempre, io sarò signora sempre, sarò signora sempre. La prepotente che esercita la propria capacità di dominio in maniera intransigente e spietata. Tu pensavi sempre io sarò signora sempre? Non ti sei mai curata di questi avvenimenti, non hai mai pensato quale sarebbe stata la fine. Terza strofa, versetti 8 e 9. Ora ascolta questo, voluttuosa, adesso sì, voluttuosa, che te ne stavi sicura. Qui c'è di mezzo la sicurezza, tema dominante nella nostra cultura politica contemporanea, chiamiamola cultura, la nostra devastazione. Il sistema informativo e deformativo dell'opinione pubblica. Ora ascolta questo, voluttuosa, che te ne stai sicura, sicura. Babilonia, sicura. Che pensavi, io e nessuno fuori di me. Ecco la sicurezza. Non resterò vedova, non conoscerò la perdita dei figli, ma ti accadranno queste due cose, d'improvviso, in un solo giorno, perdita dei figli e vedovanza. Piomberanno su di te, nonostante la moltitudine delle tue magie, la forza dei tuoi molti scongiuri. Vedete, Babilonia sicura, che ha fatto della sicurezza garanzia del suo trionfo, ed ecco Babilonia che perde ogni garanzia. Quarta strofa, dal versetto 10 al versetto 11. Confidavi nella tua malizia e dicevi nessuno mi vede, la tua saggezza. Babilonia è il luogo della sapienza. E qui più che la sapienza è la saccenza. Babilonia dove il sapere degli esperti, dei maestri nell'uso della parola, nella elaborazione delle immagini, nella costruzione dei messaggi, nella educazione o nella deformazione, se vogliamo subito essere più precisi, dell'opinione pubblica. Ebbene, la tua saggezza e il tuo sapere ti hanno sviato. Eppure dicevi in cuor tuo, io e nessuno fuori di me. Dicevi così, ti verrà addosso una sciagura che non saprai scongiurare. Vedete, Babilonia si ergeva come centro di potere proprio in nome dei propri titoli sapienziali. E Babilonia non sa nemmeno di che cosa si sta parlando. Non è in grado di trovare un linguaggio adatto a interpretare quello che sta succedendo. ti verrà addosso una sciagura che non saprai scongiurare, ti cadrà sopra una calamità che non potrai evitare, su di te piomberà improvviso una catastrofe che non prevederai. Catastrofe qui è in ebraico è Shoah, catastrofe che non prevederà, non hai il linguaggio. Eppure Babilonia è il centro della elaborazione culturale. Quinta strofa e ultima, dal versetto 12. Sta pure ferma nei tuoi incantesimi e nella moltitudine delle magie. Adesso Babilonia è la sede dell'astrologia, lo studio delle stelle, e dunque tutto questo per attraverso opportune strumentali interpretazioni, allo scopo di interpretare il corso degli eventi, lo studio della volta stellata, proprio in relazione al discernimento delle vicende che sono in atto sulla terra. E questa convinzione di Babilonia per quanto riguarda la sapienza programmatica, in questo caso la sapienza che prevede e che è in grado di anticipare con adeguati provvedimenti gli eventi del futuro, ed ecco tutto questo svanisce nella futilità più squallida. Non c'è rimedio. Stavo leggendo: sta pure ferma nei tuoi incantesimi, nella moltitudine delle magie per cui ti sei affaticata dalla giovinezza, è da sempre Babilonia. Forse potrai giovartene, forse potrai far paura. Ti sei stancata dei tuoi molti consiglieri, si presentino, ti salvino, gli astrologi che osservano le stelle, i quali ogni mese ti pronosticano che cosa ti capiterà. Ecco, essi sono come stoppie, vedete? Svaniscono nel vento. Il fuoco li consuma? Non salveranno se stessi dal potere delle fiamme? Non ci sarà brace per scaldarsi né fuoco dinanzi al quale sedersi, non rimane neanche la brace. Nessuna utilità potersi almeno sedere al fuoco, ma è tutto spazzato via. Quella genialità nella programmazione di cui Babilonia si vantava, una inconsistenza che già è svanita nelle espressioni di una inettitudine al contatto con la realtà, una incapacità di stare nelle misure di tempo e di spazio, e la vanità di un mondo, di una cultura, di una politica inconcludente. Non ci sarà brace per scaldarsi né fuoco dinanzi al quale sedersi. Così sono diventati per te i tuoi maghi, con i quali ti sei affaticata fin dalla giovinezza. Ognuno se ne va per suo conto, nessuno ti viene in aiuto. Spariscono tutti. Ecco, allora rapidamente uno sguardo ai versetti che seguono, e vedete che in pochi minuti però ce la facciamo, di corsa, ma intanto facciamo un po' di scorpacciate così, la parola ci avvolge e anche ci macina come un carro armato. E qui leggo, capitolo 48, dal versetto 1 al versetto 11, un poema teologicamente molto, molto impegnativo, perché qui adesso riemerge un aspetto di contestazione nei confronti del popolo, che porta con sé le conseguenze di un fallimento storico, sì. Per arrivare dove? Vediamo. Ascoltate ciò, casa di Giacobbe, voi che siete chiamati Israele, che traete origine dalla stirpe di Giuda. Voi che giurate nel nome del Signore, invocate il Dio di Israele, ma senza sincerità e senza rettitudine. Dunque un rimprovero molto severo. Perché invece di... c'è scritto poiché da me. Mettete anche se prendete il nome della città santa e vi appoggiate sul Dio di Israele, anche se prendete il nome della città santa e vi appoggiate sul Dio di Israele, che si chiama Signore degli eserciti. Dunque, qui c'è di mezzo un abuso. Giurate nel nome del Signore, ma non ci siamo. Prendete il nome della città santa, ma senza sincerità e rettitudine. Dunque, rimprovero, certo. Di seguito. Io avevo annunziato da tempo le cose passate. Erano uscite dalla mia bocca e le avevo fatte udire. Dice, se le cose sono andate in questo modo, non è perché ti era mancato l'avviso. Anzi, io ti avevo informato. Poiché sapevo che tu sei ostinato e che la tua nuca è una sbarra di ferro e la tua fronte è di bronzo, io te lo annunziai da tempo, prima che avvenissero te le feci udire, per timore che dicessi, il mio idolo le ha fatte, la mia statua e il Dio da me fuso le hanno ordinate. No, 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 dice, tutto questo hai udito e visto? Non vorreste testimoniarlo? Non vorreste testimoniarlo? Io te l'avevo detto. Vedete, qui richiama le profezie del passato, che si sono compiute, e la situazione attualmente è pesante, amara, dolorosa, ma tu sei ostinato. Attenzione, dove vuole arrivare? Versetto 6, stavo leggendo, proseguiamo fino al versetto 11. Ora ti faccio dire cose nuove. Cose nuove, quali sono le cose nuove? E segrete che tu nemmeno sospetti. Ora sono create e non da tempo. Prima di oggi tu non le avevi udite. Nessuno, perché tu non dicessi, già lo sapevo. No, tu non le avevi mai udite né sapute. Né il tuo orecchio era già aperto da allora, poiché io sapevo che sei davvero perfido e che ti si chiama sleale fin dal seno. Continuano le contestazioni. Ma per arrivare dove? Per il mio nome rinvierò il mio sdegno, ecco qui, per il mio onore lo frenerò a tuo riguardo per non annientarti. Qui bisognava arrivare. Questa è una cosa nuova che tu non conoscevi. Questa è una cosa nuova che tu non conoscevi perché? Perché io sapevo che tu sei davvero perfido. E vedete... Come è vero che tu patisci le conseguenze del tuo fallimento, ma questo è un discorso che era stato già impostato all'inizio e per tanto tempo è stato ribadito. Adesso è vero che io sono fedele a me stesso. Ecco la novità. Io sono fedele a me stesso. Io ho frenato il mio sdegno per non annientarti. È la fedeltà del Signore alla sua volontà d'amore. Questa è la novità. È la novità rispetto alla quale tu sei impreparato, tu sei sprovveduto. Sapevo che tu sei per... Non te lo potevo dire dall'inizio. Tu ne avresti approfittato. E invece vedi che se le cose sono andate così, e tragicamente così, questo avviene perché la mia parola è una parola fedele. E quello che tu sperimenti nel dolore è la dimostrazione che io sono coerente con me stesso, nell'amore. E infatti subito il versetto 10, vedete. Ecco, ti ho purificato per me come argento. Ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione. Questa immagine è bellissima, è proprio l'esilio, il crogiolo dell'afflizione. Ti ho provato. E dunque il Signore fedele alla sua volontà d'amore, che rende l'esperienza dolorosa dell'esilio, obbediente a questo motivo di purificazione, di liberazione, di riconciliazione, ma vedete, in una dimensione creativa che porta con sé una rivelazione assolutamente nuova per il popolo. Per riguardo a me, è versetto 11, per riguardo a me lo faccio. Come potrei lasciar profanare il mio nome? Non cederò ad altri la mia gloria. Ecco, vedete, qui siamo alla fine del capitolo 42, alla fine della prima parte del libro. Questa è una pagina dotata di una potenza teologica straordinaria, a cui noi già ci siamo accostati, e rispetto a questa teologia noi già siamo, come dire, predisposti, ma nel contesto dei messaggi che il profeta riceve e trasmette, qui siamo proprio dinanzi a una epifania, a una apocalisse, a uno svelamento che dall'interno trasforma il dramma dell'esilio in una esperienza d'amore, laddove nel nostro dramma siamo raggiunti da colui che è testimone del nostro fallimento e fa di questo nostro fallimento l'occasione per rivelare il suo nome, rivelare il suo segreto, rivelare la sua volontà d'amore, la sua presenza che si fa carico della nostra sconfitta. Allora ascoltami, Giacobbe, Israele che ho chiamato, il versetto 12. Adesso, vedete, arriviamo in fondo al capitolo rapidamente, ci siamo. Sono io solo il primo e anche l'ultimo, io, tre volte più precisamente, io. Sì, la mia mano ha posto le fondamenta della terra, la mia destra ha disteso i cieli, quando io li chiamo tutti insieme si presentano, creatore. Radunatevi tutti voi, ascoltatemi, chi di essi ha predetto tali cose? Essi. Uno che io amo compierà il mio volere, qui c'è ancora una volta l'amico Ciro, su Babilonia e con il suo braccio sui Caldei. Io ho parlato, io l'ho chiamato, l'ho fatto venire e ho dato successo alle sue imprese. Avvicinatevi a me per udire questo. Probabilmente questo versetto 16 dà voce proprio a lui, al nostro profeta anonimo, che è stato incaricato di gridare, come leggevamo nel poema introduttivo, e adesso è come se qui di nuovo facesse incursione proprio lui in prima persona. Avvicinatevi a me per udire questo, fin dal principio non ho parlato in segreto, dal momento in cui questo è avvenuto io sono là, ora il Signore Dio ha mandato me insieme con il suo spirito. Il poema introduttivo leggevamo, Isaia capitolo 40, ha mandato me, dice lui, il Signore tuo Redentore, il Santo di Israele, io sono il Signore tuo Dio, ecco, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Questo è l'esilio. L'esilio è luogo e tempo di dispersione, di smarrimento, di proiezione verso periferie irrecuperabili. L'esilio è una strada aperta. L'esilio è una strada aperta. Io ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere, shalom, sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare, ma non è stato così. La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati delle tue viscere come i granelli dell'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il tuo nome davanti a me, ma non è andata così. E allora uscite da Babilonia. Ecco, fine del capitolo 48. Uscite da Babilonia. Adesso è proprio l'esilio, tempo e luogo perché il popolo si renda conto che è aperta la strada, è aperta quella strada che può percorrere per ritornare alla vocazione originaria, dal momento che nella vocazione con cui il Signore l'ha chiamato all'inizio era custodito ed è custodito e sarà sempre custodito un motivo d'amore che è più forte del tradimento, che il popolo, di cui il popolo è stato responsabile e che è stato proprio ancora in questi ultimi versetti denunciato con molto rigore. E quindi uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei, annunziatelo con voce di gioia, diffondetelo, fatelo giungere fino all'estremità della terra. Sempre questo richiamo all'ambiente ecumenico. Dite: il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe. Ecco, questa è l'opera del Signore. Una cosa nuova. Tu non lo sapevi. E adesso proprio il tempo dell'esilio è il tempo perché te ne renda conto, perché ti scopra il valore originario e permanente ed eterno di questo segreto. Il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe, e allora non soffrono la sete mentre li conduce per deserti, acqua dalla roccia che fa scaturire per essi, spacca la roccia, sgorgano le acque. Non c'è pace per i malvagi, dice il Signore. Questa è una glossa inserita qui, che tra l'altro questo è un versetto che compare poi nel capitolo 57, inserito qui da qualche commentatore, vedete che ci ha tenuto a precisare che, insomma, però i malvagi meritano una punizione. C'è sempre qualcuno che dice bisogna mandare qualcuno all'inferno, insomma, va bene, più o meno così. Sono le 8:30. Allora, com'è? Insomma, galoppiamo. Nel nostro programma come siamo adesso?
Adesso ci vediamo l'11 dicembre, nel secondo martedì con l'altra data di
Isaia. Isaia, siamo ancora, adesso ritorniamo al secondo martedì. E va bene.
E poi a gennaio invece ci sarà la seconda puntata dedicata alla Gaudete del Sultano.
Deve dare conferma.
Ho pensato di invitare di nuovo Don Tommaso. Sarebbe il primo capitolo
dell'esortazione.
Quindi
l'11
dicembre sarà poi?
E poi il
Sì, l'11, va bene. Vediamo i canti del servo. Canti del servo. E va bene. Siete stati abbastanza bravi. Grazie.
domenica che il sabato c'è questo incontro che si farà nella parrocchia greca.
C'è un seminario, però lo fa, incontro in seminario.
Pietro, nella sala del seminario per partire di uno, Pietro mi chiede di stare.
No, non mi chiedo, però nel seminario, nella stradina
che... alle spalle
di San Francesco,
nella salita dell'archivio, di fronte
all'ingresso posteriore dell'archivio.
Secondo sabato è macchia,
l'otto giorno dell'Immacolata noi facciamo l'assemblea comune.
Sì.
No, il 22 no, il 29 ci sarà l'ultimo sabato di per me, ci sarà il sabato di Vicenza Morini. Il 29 dicembre. No, al
gesto. Saremmo arrivati alla 50ª puntata, no? Non si dice.
Perché il vedremo sarebbe il quinto sabato.
Sì. No, ma il quarto è proprio sotto Natale.
Il quarto
è sotto Natale proprio.
Sì.
È il 22.
Il 29
è il quinto sabato.
È il quinto sabato domani.
Comunque io il 22 penso che possiamo fare un poco di specie una serata di ritiro, possiamo farlo. Il 22 sera. Si può fare un ritiro.
Facciamo.
Un sabato 22, sì, certo.
Facciamo un.
Facciamo di giorno, di sera, 22.
Possiamo fare un.
Che non ci sia niente di meno.
Così lo cominciamo a mettere in calendario.
Certo che
è di grande aiuto, no? Ma insomma in questo tempo
riflettere sulla fecondità del desiderio,
cioè è il discorso.